Procede il nostro incontro con gli scrittori vicentini, questo incontro un po' particolare quest'anno che si fa in modo virtuale, sfruttando un po' le varie tecnologie social, ed è un piacere avere qui con noi quest'oggi Ettore Belgiato. Benvenuto.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
È un piacere averla con noi per parlare di libri. Con lei parliamo in modo particolare di storia, storia del nostro Veneto, e qui le chiedo un po' di parlarci dei suoi libri, perché in questi anni veramente, grazie ai suoi libri, abbiamo scoperto anche tante cose che non sapevamo della nostra regione.
Innanzitutto io sono un modesto appassionato di storia e come tale coltivo questa mia passione che mi ha portato soprattutto a studiare, a approfondire, diciamo, l'Ottocento Veneto. E quindi sono partito dal 1866, dal plebiscito di unione del Veneto all'Italia, io ho fatto il mio primo volume che ha avuto anche un certo successo, visto che sono arrivato alla quinta edizione. Grazie, devo sempre ringraziarlo anche a una polemica che Gian Antonio Stella ha scatenato sulle tesi di questo volume e sono finito in prima pagina del Corriere della Sera. E grazie a quello, il libro ha avuto un successo inaspettato e ancora oggi continua ad essere piuttosto richiesto in libreria. È incentrato sul plebiscito, che io chiamo plebiscito truffa, da qui il titolo 1866, La Grande Truffa. E, ecco, ha suscitato notevoli discussioni possono mettere in discussione la mia lettura, il mio angolo di visuale, però nessuno ha mai contestato i documenti che porto a sostegno della mia tesi, quindi questo ne vado fiero e sono tutti documenti inattaccabili. Tra
Certo.
l'altro, giusto per rimanere sempre agganciati al nostro territorio, ricordo che i documenti sono praticamente introvabili. Se qualcuno però vuole approfondire per conto suo questa tematica, c'è una sala dedicata al plebiscito proprio a Orgiano nella villa Tracanzano. Quindi ecco, giusto per rimanere collegati al nostro territorio. Da qui sono passato ad altri libri, sempre sull'Ottocento, e quindi 1809, l'insorgenza veneta, la sollevazione contro Napoleone, che è incentrato anche questo. Ci sono episodi veramente molto importanti nel nostro territorio, soprattutto a Orgiano ancora una volta. Poi ho fatto sempre sul 1866 sulla battaglia di Lissa, anche questa è una lettura in qualche modo provocatoria, nel senso che dico quello che è scritto nella storia, che in buona parte dei Veneti, che i Veneti, gli Istriani e i Dalmati furono l'ossatura della Marina che sconfisse pesantemente a Lissa 20 luglio 1866 la Marina italiana. Poi ho fatto Questione Veneta, che è una raccolta di testimonianze e documenti e figure che in tutte le epoche hanno lottato nel nostro Veneto per l'autonomia e per l'autogoverno. Anche qui sono emerse documenti praticamente inediti di notevole interesse, non solo a mio modesto parere, ma a parere di tanti studiosi. E da lì mi sono un po' allargato, sono arrivato al 1439 Galeas Permontes, è una storia straordinaria che riguarda questa impresa della Serenissima, che portò una trentina di navi, pensate un po', da Venezia, dall'arsenale, fino al lago di Garda, quindi risalendo risalendo l'Adige, e una volta portate in secco a Mori, che è a sud di Rovereto, con queste imbarcazioni hanno passato il passo di San Giovanni e poi sono arrivati a Torbole sul lago di Garda. Una cosa che meriterebbe, se fosse successo in America, avrebbero già fatto decine di film, di avventure, sì. e un po' di tutto. Succede nel Veneto e purtroppo quasi nessuno conosce questa straordinaria impresa. L'ultimo, freschissimo, è questo: la Lega di Cambrai e la Serenissima, e quindi nel 1508 e 1517, è una storia anche questa molto affascinante, molto appassionante, che narra la Lega di Cambrai, e quindi questa alleanza attraverso la quale praticamente l'intera Europa, ad eccezione dell'Inghilterra, dichiarò guerra a Venezia. E anche questa è una storia straordinaria, e anche questo, anche su questo libro, ho cercato di calarlo nella nostra realtà, dando parecchio spazio a due eccidi drammatici che sono accorsi. Il primo a Mossano, il 22 maggio 1510, in una grotta nel covolo nella grotta di San Bernardino, dalle 1000 alle 2000 persone furono trucidati, praticamente furono costretti a rifugiarsi nella grotta, e innanzi alla grotta fecero incendiare del legno e del zolfo, praticamente morirono tutti avvelenati dal fumo e dalla esalazione del zolfo. Ecco, anche un episodio che è relativamente poco conosciuto all'infuori di Mossano e dei paesi limitrofi, che credo meriti di essere approfondito, analizzato. Continua ad essere piuttosto misterioso. D'altra parte, ripeto, siamo nel 1510, e quindi le fonti sono anche qualche volta discordanti. Quasi tutti dicono che furono i tedeschi dell'imperatore Massimiliano I, qualcuno parla anche di spagnoli, però teniamo presente che all'epoca gli eserciti non erano come quelli di adesso, quindi, però sicuramente erano tutti nemici della Serenissima. L'altro episodio altrettanto drammatico, perché anche qui si parla di circa 1500 vittime, successe a Lunigo, nella piazza di Lunigo, nel centro del castello, il 4 agosto 1511, e anche qui purtroppo morirono 1500 leoniceni e abitanti dei paesi conterni.
Quindi devo dire, libri che diventano anche documenti storici importanti, ma anche una grande ricerca che lei ha fatto, Ettore, per risalire anche alla storia.
Beh, una discreta, diciamo, ecco, nel senso che ho trovato anche diverso materiale degli autori locali. Ecco, non sempre sia a Mossano che a Lunigo Non sempre queste fonti sono proprio univoche. E quindi da parte mia, che non sono uno storico, il mio compito è di cercare di portarlo all'attenzione e farlo conoscere, perché credo che comunque sia doveroso da parte dei cittadini, ma anche da parte delle istituzioni, ricordare questi eventi,
Certo.
questi eccidi, però nello stesso tempo, da parte mia, devo cercare di, come cerco, di portare più fonti. Poi sarà il lettore, sarà il studioso che approfondisce anche per conto suo e va fino in fondo ripeto, su questi episodi che ci toccano da vicino. Ecco, devo ringraziare la Proloco di Mossano, perché sta facendo un lavoro straordinario, e è stato grazie anche a loro che ho potuto accedere alla grotta di San Bernardino durante una delle tante escursioni che organizzano nel loro splendido territorio.
Beh, cosa importante per chi ci sta ascoltando, per chi ci sta vedendo in questo momento, come fare per avere i suoi libri? Dove si possono acquistare?
Allora, è un tasto un po' dolente per un piccolo autore come sono io. Diciamo che devo un po' arrangiarmi anche qui, perché i grandi colossi delle distribuzioni hanno bisogno di grandi numeri. E allora non so se posso fare un po' di pubblicità. Attualmente lo trovate all'Unigo in via Garibaldi, dove c'è la libreria Leggi e Scrivi. E diciamo, non è proprio Basso Vicentino area iberica, però a San Bonifacio, alla libreria Bonturi, quindi è un passo dalla nostra zona, nella centralissima libreria Bonturi, si trovano anche lì. Oppure attraverso internet, nel sito della libreria Bortoloso di Schio.
Quindi questi sono i riferimenti per chi ci sta ascoltando, vedendo, per chi volesse approfondire, insomma, acquistare i suoi libri. Poi naturalmente ci si può mettere anche in contatto con lei,
Ah,
possiamo
sicuramente,
parlare sui social
sicuramente.
chiaramente.
Certo. Ecco, mi dimenticavo, visto che è un'edicola dove c'è sempre in grande evidenza anche il vostro mensile, ci sono anche nell'edicola qui di Bastia, che pur essendo in provincia di Padova, però fondamentalmente è sempre nella nostra area.
Certo.
Visto che mi assicurano che anche Basso Vicentino continua ad avere numeri importanti anche qui a Bastia, anche se siamo in provincia di Padova, ma è molto seguito anche il vostro mensile.
Ettore, a che cosa stai lavorando in questo momento? C'è un nuovo libro magari all'orizzonte?
Beh, onestamente in questo momento sto cercando di piazzare i libri che ho scritto, perché è bello e appassionante scrivere libri, stamparli, curare e le bozze e tutto il resto, ma bisogna anche cercare di non accatastarli nel garage. E quindi questo purtroppo è anche un momento molto molto difficile per un po' per tutto, per le librerie, per accedere alle librerie, eccetera. E quindi in questo momento sono un po' concentrato nella promozione dei libri. Chissà, andando avanti, perché tante volte io dico che il libro è un po' come è un flash, è una lampadina che improvvisamente si accende, E che da lì, quasi tante volte anche per una sfida personale, poi si inizia a lavorare attorno. Io ho un archivio molto fornito, diciamo, e quindi quando trovo queste cartelle dove accumulo testimonianze, documenti, eccetera, eccetera, quando la cartella incomincia a diventare particolarmente corposa, allora già quello è un segnale per incominciare a lavorarci sopra, ecco. Quindi nasce tante volte, nasce così un po' per caso. Io non avrei mai pensato di arrivare a scrivere un libro sulla Lega di Cambrai, che comunque è un periodo anche molto, molto difficile, molto tortuoso, con cambi ripetuti di alleanze. E quindi non è stato facile arrivare fin fondo, e anche questo in qualche modo è stata una scommessa con me stesso. E vedo che comunque il volume sta avendo un discreto successo. È stato nobilitato, e devo veramente ringraziarlo, dalla prefazione del carissimo amico che è Lorenzo Del Bocca, che è un personaggio, uno storico di notevole importanza, che è stato per 10 anni presidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, e che quindi mi ha veramente fatto un grande favore facendomi la prefazione e, ripeto, nobilitando la mia ricerca anche con la sua firma.
Quindi noi la seguiremo ovviamente anche sui vari canali social e ci ritroveremo poi per altre chiacchierate, per parlare di libri, per parlare anche della nostra storia. Io, Ettore, la ringrazio per la partecipazione e a presto quindi.
Grazie a lei e grazie a tutti voi del Basso Vicentino e a tutti coloro che ci hanno seguito e onorato della loro attenzione. Alla
Grazie.
prossima e grazie ancora.
Grazie, ha detto Rebeggiato.